Torniamo in onda in questa mattina, questa domenica mattina, e io do il buongiorno al mio carissimo amico Gigi Alberti. Buongiorno Gigi, come stai?
Buongiorno, buongiorno, tutto
Gigi, ti
bene?
vedo un pochino triste, che è
Ah,
successo?
ecco,
Che è
sapevo
successo?
io che... Ecco, su, via, non mi fare male.
Vabbè,
Basta.
dai, su, vai.
No, vedo, insomma, hai fatto vedere in sovraimpressione
La
ora i
Juve, sei
nostri.
juventino, insomma.
Sì, io ho un cuore bianconero, diviso a metà, fa l'amaranto e il bianconero. Se i sorrisi mi arrivano dall'Arezzo, i dolori mi arrivano dal bianconero.
Beh, dai, sarà un periodo, insomma, del resto la vecchia, no, com'era la vecchia signora, la
Sì, la
chiamata, ha
vecchia
vinto
signora.
tanto nella vita,
Ma come no? Ma
nella
non,
vita
ma non,
calcistica.
è vero che poi non si può vincere sempre, anche se poi i tifosi juventini vengono fuori quando le cose vanno male. Ecco,
Però il
perché.
problema, sai, una Firenze, ricordi l'adesivi meglio secondi che...
Sì, vabbè, quello, tra l'altro quell'adesivo lì di Ispiratore è stato mio
È
collega,
vero?
sì, Francesco Fondelli, che abbiamo lavorato per tanto tempo insieme. Lui lavorava al Brivido Sportivo e fu una grande trovata mediatica,
Ma
perché
veramente?
sì, fu veramente.
Su
C'ho
quante
anch'io,
macchine ce
io in quel periodo
n'erano?
studiavo a Firenze, mi ricordo, l'avevo anche, ce l'ho anche a casa da qualche parte. Comunque,
Va bene, dai, su,
niente, no,
tutto andrà
è
bene.
stata una brutta partita. La Juve sicuramente, se continua così, ha ragione il titolo che ho visto prima di tutto Sport,
Te lo rimetto, sì.
addio sogni di gloria o perlomeno ambizioni
Così
di quarto
finisce male,
posto,
sì,
perché sai, la
esatto.
Juve mi sembra che sia una squadra che entra in campo con il lutto addosso
E come
proprio.
mai?
E non lo so, francamente hanno cambiato allenatori in questi ultimi 12 mesi, cambiano i dirigenti, ma insomma, come dice la vecchia formula, inverti i fattori ma il prodotto è
Sì,
sempre
infatti la
quello.
svolta non si vede.
Sì.
Comunque qui dice sveglia o disastro,
Ah,
proprio.
no, hanno ragione, perché tu sai bene che se non arrivi almeno al quarto posto, anche a livello economico, il tonfo è notevole. Già la Juve, che ha ricapitalizzato in questi giorni in maniera notevole, è costretta sempre a degli esborsi. Ma sai, il pesce puzza sempre dalla testa,
Ho
e il
capito,
signor
però.
John Elkann ne ha combinate di cotte e di crude, ed è uno dei principali responsabili di questo disastro.
Però mi sembra, scusa, è anche quello che ci mette soldi, no?
Sì, vabbè, ma non sempre mettere i soldi significa fare le cose per bene da tutte le parti.
Qui mi riporti un po' a Berlusconi, quando ci mise i soldi sul Milan del tiro su.
Ma Berlusconi era anche un competente di calcio, scelse le persone giuste, e poi aveva una grande dote, la passione.
Ah, ho
E la
capito.
passione è fondamentale. Sai, Elkan non trasmette emozioni, è una noce fredda.
È vero, sembra c'ha questo,
Sì, non lo so, boh,
l'impostazione.
sembra un automa lì.
Vabbè, come
Del
dai.
resto anche per la Ferrari i risultati non è che siano esaltanti come
Esatto.
tale.
Vabbè, del resto, ma chi crea una
Però
cosa
speriamo che
riprende
l'Arezzo
dopo.
oggi ad Ascoli ottenga un risultato positivo. Ieri Ravenna ha fatto un mezzo passo falso e come tale la formazione Amaranto. Io ho un grande sogno, no? Perché qualcuno ieri a Firenze era contento della
Ah
prestazione,
sì,
insomma.
t'hanno un po'.
No, 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 ma lascia perdere. Però attenzione, perché insomma, la Fiorentina è sempre ultima e l'Arezzo è primo in Serie C, quindi chissà.
Ecco, mi sembra che, ecco, lo mette il Corriere d'Arezzo, te la metto qui in screen. Poi... Dai, Arezzo, mettici il cuore, un big match a Ascoli, l'Arezzo 35 punti, sfida ai bianconeri a
E
431.
finalmente oggi l'Arezzo sarà anche supportata dal tifo
Bianconeri si potrebbe
dei
andare a
propri
riparare alla
sostenitori,
Juventus, Bianconeri.
dei propri sostenitori, quindi
Va bene, va
importante.
bene. Allora, parliamo con il mio carissimo Gigi Alberti. Io sono curioso di sapere la tua idea, se ti sei fatto sui giornali questa mattina. C'è una notizia che, insomma, questa giunta regionale toscana, Gigi, che è successo? Il PD si è arrabbiato, insomma,
Ma no,
noi,
beh, è chiaro che
quelli
ma
esclusi,
è normale
listino
questa,
sì,
no?
listino no, sai che il provinciale non lo voleva il
È
listino
normale,
regionale, l'ha preso,
ma queste fanno parte del gioco. Indubbiamente, quando si fanno certe scelte, chi non è stato selezionato ci rimane male oppure crea polemiche. È vero che insomma, questa giunta ha lasciato qualche interrogativo di troppo, a iniziare dalla nomina della
Non è
vicepresidente.
troppo giovane
Una
con poca
ragazzina di
esperienza.
23 anni, 22, 23 anni, è vero che il mondo è dei giovani, quindi bisogna dare uno spazio, però poteva essere magari data una delega, un assessorato apposito, farla proprio vicepresidente, mi è sembrata forse una mossa azzardata.
Qui un politico ha detto che siamo passati da valutare valori e competenze a quelli di cartolina.
Ma non so se questa è una scelta dovuta anche a soluzioni che arrivano, suggerimenti che sono arrivati anche da Roma, anche se poi Gianni è un politico navigato che ha l'autorità e l'autorevolezza per fare le sue scelte. Indubbiamente non sarà una vicepresidente che farà ombra al presidente, patto che ci sia qualcuno che riesca a farlo, perché Gianni è talmente potente, ha una personalità talmente carismatica e forte che può andare oltre anche le dinamiche dei confronti interni. Sicuramente c'è una cosa che non mi è piaciuta, lo dico e lo voglio sottolineare, il giorno proprio dell'insediamento del Consiglio con le prime nomine ci fu una foto e la presenza di Fossi e di Furfaro in quel contesto francamente la ritenevo del tutto inopportuna.
Fossi non voleva nemmeno Gianni.
Ah beh, ma questo è...
Così come pare non abbia gradito Bezzini, insomma.
No, questo risaputo. Di Bezzini, francamente, mi ha sorpreso questa scelta, anche perché priva un territorio importante come Siena, quello di Siena, di essere presente. Ora, a Bezzini gli hanno dato il contentino della nomina di capogruppo, che è una nomina molto importante, però mi sembra lo stesso percorso che 5 anni fa ha capito al nostro Vincenzo Ceccarelli. E quindi non so, francamente sono dinamiche interne al Partito Democratico che non conosco in maniera profonda, e soprattutto sorprende che Bezzini sia della stessa area politica del segretario regionale, e quindi non so se c'è un atto, un regolamento interno in quella corrente.
Tu pensi che possono essere, vabbè, di altri tipi di regolamenti, però nel giornale questa mattina Nazione c'è proprio una resa dei conti, anche per esempio si parla di Biffoni, 22.000 preferenze rimasto escluso. Ma
Biffoni è indubbiamente un personaggio politicamente ingombrante.
L'ex sindaco di Prato,
sì,
vero?
Biffoni è un riformista, sì. Fa parte della corrente vicina che ha appoggiato da sempre il presidente Gianni. Sulla carta è un presidente, fra virgolette, cioè è un politico, fra virgolette, che potrebbe fare ombra all'attuale presidente. Avrebbe tutti i numeri per essere il prossimo candidato presidente alla Regione Toscana, perché però non possiamo prevedere quello che accadrà fra 5 anni, perché tu sai bene che in politica tutti i giorni, tutti i minuti possono cambiare gli scenari. Casomai quello che mi ha incuriosito è le deleghe che sono state assegnate,
ecco.
Soprattutto la delega alla cultura è stata integrata da quella del diritto alla felicità.
Diritto alla felicità.
Devo dire, questa è una straordinaria trovata di Eugenio Gianni, che è un poliglio, ti ripeto, che riesce a inventarle.
Diritto alla felicità.
No, ma Gianni, poi cioè, lui l'ha giustificata con il fatto che l'ispirazione è arrivata dalla Costituzione americana di Thomas Jefferson,
addirittura
secondo presidente degli Stati Uniti. Ma
la sinistra è sempre molto idealista.
Grazie proprio all'intuizione di un fiorentino che riuscì proprio a imporre e a suggerire questa scelta al presidente americano di allora. Però ora la curiosità è quella, no? Quanti soldi sono a disposizione per questo ramo dell'assessorato? E poi, visto che dovrà essere la collega Cristina Manetti a gestire tutto questo, considerando che Cristina è la consorte di Stefano Cecchi, il collega della Nazione, molto popolare tra gli sportivi, visto che parla spesso di calcio a Toscana TV, è un grande tifoso della Fiorentina. Visto che quest'anno la Fiorentina insomma gli crea qualche problema, sicuramente forse Cristina dovrà prima spendere la felicità proprio per lenire i dolori.
Vabbè, ma è segno dei tempi che cambiano, Gigi, dai.
Sono i tempi che cambiano. Comunque la sigla forse la potresti mettere, Donna Felicità degli Alunni del Sole, mi pare che era una canzone che andava in voga. Oppure la stessa Felicità di Albano, Romina Power.
Beh, insomma, vabbè.
Comunque Gianni, devo dire, è un creativo su questo.
È un creativo.
Anche se poi, diciamo la verità, caro Misuri, gli assessorati che contano sono tre. Sanità, che ha l'80% dei soldi che dovrà gestire la regione, poi l'assessorato alle attività produttive di Marras, e poi qualcosa
alle infrastrutture
e trasporti. E questo è un assessorato pesante che il nostro Filippo Boni si è trovato tra le mani, e tra l'altro il terzo retino nella storia della regione Toscana che assume questo incarico. In precedenza c'era stato Tito Barbini negli anni 80, poi Vincenzo Ceccarelli negli anni 90 e Filippo Boni. E sicuramente nell'agenda di Boni sono molti punti da affrontare, soprattutto per il nostro territorio, in primis a parte l'annosa questione della stazione di Medio Etruria. Vedremo se la regione
Toscana...
Sentite
la sua dichiarazione? Ha detto l'importante si faccia.
Sì.
È ambigua la cosa.
No, sì, ambigua perché chiaramente nel territorio toscano, anche se l'opzione di Gianni è ben definita per quanto riguarda...
Però c'è un accordo con 5 Stelle, Gigi.
Sì, ma il progetto di 5 Stelle, anche quello, a parte la questione dei 5 Stelle è una questione politica dovuta alle scelte e alle imposizioni che sono arrivate da Roma, certo, per estendere questo campo largo. Tra l'altro oggi e domani si vota in tre regioni, gli ultimi step legati alle elezioni regionali. Sarà importante vedere soprattutto il dato della campagna che sulla carta potrebbe essere quello con qualche punto interrogativo. Primo perché c'è il candidato presidente, un esponente del Movimento 5 Stelle, e poi vedere come terrà il corpo elettorale con l'assenza
che ha
di
convinto. L'hai visto il confronto tra Edmondo Cirielli e lui?
No, avevo qualcosa.
Per dire così a livello.
Non l'ho visto. Non
c'è
l'ho
da
visto.
Dire che ti ricordi Trump e Biden quando l'ultimo confronto che si fecero Biden era abbastanza confuso.
Sì, in effetti Fico non ha lasciato un bel ricordo da presidente della Camera. Cirielli sicuramente è un politico più consumato, però anche lui non è che abbia una grande attrattiva, e poi lì contano veramente i politici, come i potentati locali riusciranno a convergere verso quel candidato. Non c'è dubbio che De Luca da una parte, Mastella dall'altra, che poi sono il diavolo e l'acqua santa, hanno deciso di convergere su Roberto Fico, e vedremo gli sviluppi di questa situazione. Esatto. Mentre per quanto riguarda le altre scelte nelle due regioni, penso che in Veneto vinca in maniera abbastanza agevole il centrodestra trascinato dalla Lega, con Zaia che sarà il politico più votato, mentre in Puglia non ci saranno grossi problemi per De Caro, che è uno tra l'altro dei politici più apprezzati in Italia ma anche
era
in
sempre
Europa.
Presidente Anci oppure no?
No, lui è stato sindaco di Bari e poi il parlamentare europeo con il maggior numero di preferenze, quindi non ci sono problemi. Magari De Caro sarà uno potenzialmente che potrà dare problemi alla stessa Schlein, perché sulla carta è un politico molto forte anche in proiezione nazionale.
Ecco, problemi da Schlein, la vedi la Salis, la sindaca di Genova? Anche lì in assessorato un po' particolare.
La Salis sindaco, non
sì.
La Salis.
No, lascia perdere.
L'altra Salis. Ma la Salis sindaco sicuramente è una donna molto in gamba. Tra l'altro mi sta, fra virgolette, simpatica perché viene dal mondo dello sport. Lei è stata un'atleta di primo livello, ha avuto l'appoggio di Malagò. È una creatura politica di Renzi.
Di Renzi?
Sì. E non è un caso che è ben vista da una certa parte del Partito Democratico, però come giustamente hanno sottolineato i giorni scorsi, adesso deve pensare ad amministrare Genova, che è una città molto complessa, una città fra virgolette in crisi, però una città che ha una storia, una tradizione in questo paese, e come tale deve dare delle risposte in primis adesso ai suoi cittadini.
Intanto ne ha data una che ha fatto discutere, 156.000 euro per quel bando, per quella figura che sia l'addetto alla comunità LGBTQIA, questa qua, insomma, per 3 anni ha fatto discutere un po'.
Sì, ha fatto discutere, però fa parte del momento.
Fa parte del momento.
Del resto qui si è discusso perché Gianni abbia optato per la Diop come vicepresidente.
Sì, ora, esatto.
No, certo, no, qualcuno dice no, è brava, sì, è intelligente, sì, è di pelle scura, va bene, e però dice il valore aggiunto perché è scritta l'Arcigay. Beh, allora potrebbero metterne anche un'altra con maggiore esperienza. Vabbè, ecco.
Da qui diciamo viene l'impronta. Che qualcuno riconduce ai vertici del PD. Senti, centrodestra.
Centrodestra. Ma dove?
Nella regione, eravamo anche nella regione, poi arriviamo da lì, arriviamo ad Arezzo.
Ma guarda, intanto il centrodestra della regione, secondo me, ha fatto un passaggio politicamente importante, considerando che Tomasi ha fatto l'opzione, la scelta di lasciare la carica di sindaco di Pistoia, lo aveva annunciato, lo aveva fatto anche nel corso di una trasmissione che io ho condotto su Teletruria, i confronti elettorali, e lui disse proprio che avrebbe lasciato una volta entrato. Naturalmente lui in quel momento ci spiegava di fare il presidente della regione, certo, Toscana, non il semplice consigliere. Oggi invece lui farà il portavoce, il capogruppo dell'opposizione. Tra l'altro, per la prima volta il maggiore partito di opposizione, cioè Fratelli d'Italia, gode dell'apporto numerico di, mi pare, 10-11 consiglieri, non è poco, se consideriamo che insomma è un blocco ben definito, e Tomasi si dedicherà a costruire un manifesto alternativo a quello che produrrà la giunta Gianni. Non mancheranno gli spunti, e sicuramente questo è un passaggio importante, perché per la prima volta da quando le regioni sono state istituite e da quando si vota in Toscana, l'opposizione potrà veramente costruire un progetto unitario, politico, alternativo. E su questo Tomasi insomma ha dimostrato di avere le idee ben chiare per essere, diciamo, il capofila di questo progetto alternativo. Poi dopo i maligni dicono che invece lui si è candidato per prenotare fra due anni la sua candidatura alle politiche, ma questo lo vedremo. Senti, come diceva quella bella canzone,
esatto,
cambia il pacello.
Ti ha convinto all'indomani del risultato delle elezioni? Sì, un grande risultato del centrodestra, però dice abbiamo sbagliato a validare la candidatura di Tomasi tardi, l'hanno fatto tardi del resto.
Beh,
Roma,
questo però, no? La colpa è del rappresentante.
Ti ha convinta questa cosa?
No,
qui.
Ma Tomasi innanzitutto se l'è costruita da solo questa candidatura. La cosa che francamente
è vero,
se
l'è costruita da solo. Roma,
sì,
aspettava.
I vertici del partito sono stati tutti con un atteggiamento strano. Perché? Ma perché? Perché sapevano che la partita tanto era non era possibile poter vincere contro Gianni. E Gianni e Tomasi, nonostante tutto, ha iniziato a fare il suo percorso da solo, costruendosi, andando al giro per i territori. Sapeva che davanti a un candidato così forte e popolare come Giorgio Gianni, che ha 30 anni di militanza politica da mettere nella contesa, e lui ha cercato di rimodellare l'esperienza di Pistoia. Naturalmente in Toscana non era possibile ripetere quell'esperimento in maniera così funzionale. Però delle soddisfazioni avute, soprattutto in provincia di Arezzo, dove in tanti comuni, grazie anche alla presenza dei candidati che sono riusciti a trascinare il suo nome, ha avuto anche delle notevoli soddisfazioni. Cito per esempio quello che è successo in Casentino e anche in larga parte della Valtiberina.
Ti convince, una volta io a entrambi ho fatto la domanda, no? Cos'è che non ti convince di Gianni, cos'è che non ti convince ovviamente del sindaco Tomasi, e Gianni disse, Tomasi disse, lui è il sindaco dei sindaci, riferendoci a Gianni, ma non è mai stato sindaco, quindi lui non ha un rapporto diretto
però
con i
però ha la grande ambizione.
E Gianni disse, sì, lui è sindaco, ma è rimasto sindaco solo di Pistoia, non vede in grande. Ne dici?
Può essere questa un'osservazione ben fondata, perché Gianni conosce molto bene il territorio della Toscana, diciamo che anche lui aveva preparato la sua ambizione, la sua voglia di essere presidente della regione fin da quando era presidente del Consiglio regionale.
Quindi vedi che insomma,
dove tra l'altro devo dire una cosa, Eugenio Gianni ha avuto un ottimo rapporto con tutte le amministrazioni, anche quelle di centrodestra, non solo con l'amministrazione di centrosinistra. E il caso più lampante riferendomi alla provincia di Arezzo, sono i voti che lui ha preso a Sestino, vediate, da due comuni di amministrazione non a guida PD, dove però Gianni, grazie ai suoi voti personali, è riuscito a fare il sorpasso.
Quello succede anche a Lucignano, insomma, con la Casini, no? Che poi era
però
entrata in
però consiglio. La forza del Partito Democratico è acclarata a Lucignano, mentre in quelle piccole realtà di montagna chi nomina sono i partiti di centrodestra. Però Gianni è riuscito.
Va bene. Allora, da lì adesso abbiamo parlato di centrodestra, abbiamo parlato della regione, dei consiglieri di centrodestra. Guarda caso, Veneri. Io oggi leggo sulla Nazione: Veneri lascia, salgo con Agnelli e Tezzi. Veniamo ad Arezzo, Gigi. 2026, qui è tutto un toto candidati. Bene, l'ha detto.
Sarà bene che il centrodestra cominci a avere le idee chiare. Primo perché non deve trascurare il segnale che è arrivato proprio dal voto aretino delle regionali, dove è sotto di 4 punti. Non sono pochi. Se fosse stato più marginale, il distacco poteva essere sottovalutato, ma 4 punti, anche se tanta gente non è andata a votare, sono un bel segnale,
sono un gap abbastanza
perché
importante.
Sicuramente non sta soddisfacendo il lavoro della giunta Ghinelli, tranne qualche rara eccezione, e l'unica che ha una sua visibilità ben chiara è Lucia Tatti, mentre gli altri assessori non stanno, fra virgolette, bucando lo schermo.
C'è chi non si vuole esporre, come Chierici, che non ci va sugli schermi, però porta avanti, che ne so, la città di Natale.
È vero, lo so, però appunto, se però non capitalizzi il lavoro che fai e non produci gli effetti politici, poi alla fine tutti si aspettano.
Comunque, perché sono concordo sul fatto che Lucia Tanti sia la figura più...
Lucia Tanti è la figura, non a caso lo stesso sindaco Uscetti l'ha designata con un endorsement ben definito già 7-8 mesi fa. Però non so se questo potrà essere tradotto nei fatti, perché Lucia Tanti, a mio avviso, è troppo schiacciata ad essere la figura che copre le falle lasciate dalle assenze di Ghinelli, diciamo la verità, e quindi sotto l'aspetto politico è vista troppo come scelta in continuità. Probabilmente il centrodestra, se vuole salvare il suo primato, dovrà scegliere un candidato che dia proprio un effetto di discontinuità rispetto a quanto...
Visto che Veneri lascia...
Obiettivamente non credo che sia stato mai in corsa.
Ma secondo me infatti non l'ha mai...
Sì.
Plausibile, qui ci sta...
Agnelli, sì. Agnelli intanto è un suo vecchio pallino, è un po' come Gianni, ritorno a Gianni, perché sì. Gianni, il grande desiderio di Gianni, lo ha confessato anche nel corso di una diretta a Caffè Bollente 3 mesi fa, il mio grande sogno è quello di fare il sindaco di Firenze. E devo, tornando a Fossi, se avessero fatto questa operazione 1 anno e mezzo fa... Sicuramente potevano anche pensare di cambiare guida politica della regione Toscana con questa operazione.
L'ho visto, Gigi.
Un anno e mezzo fa. Quando c'erano le elezioni, quando si doveva andare a votare a Firenze.
Ah, quindi tu dici lui avrebbe fatto.
E Gianni, sicuramente il suo grande sogno è quello di fare il sindaco di Firenze, non nemmeno quello di fare il parlamentare europeo nazionale. Il sindaco di Firenze, e sappiamo che essere sindaco di Firenze assume un valore politico ben determinato, ben preciso, per tutto quello che comporta, e quello è il grande sogno, e nel suo piccolo il grande sogno di Mario Agnelli sicuramente è quello di ambire a fare il grande salto, superare l'Olmo e arrivare qua ad Arezzo. Non sarà un percorso facile, perché per tanti motivi, ma in passato, quando c'era la Prima Repubblica, ci sono stati anche dei sindaci non aretini che hanno guidato la città di Arezzo. E Agnelli, per i rapporti, per l'attaccamento che ha con Arezzo, avrebbe tutto per essere un candidato utile da spendere.
Sarebbe ben visto, secondo te, dal centro-destra aretino?
Penso proprio di sì.
Lui era passato alla Lega, però, se ti ricordi.
Sì, però è ben visto. Agnelli gode di un credito personale enorme.
Secondo te c'era anche un po' una sorta di competizione tra Ghinelli e Agnelli?
Sì, I due non è che
è vero,
si sono sopportati, ma poi...
Anche dall'affair provincia, mi pare,
parte
un po'...
Sull'affair provincia Agnelli è sempre stato dalla parte di Chiassai e lo ha sempre manifestato. la famosa congiura fra virgolette di Palazzo, non Simon Pietro, è qui in questo caso.
No, no, lo lasciamo perdere Simon Pietro.
Però insomma l'ha sempre visto.
Ma anche su Media Etruria mi sembra che tra Agnelli e Ghinelli furono due posizioni abbastanza distanti.
Agnelli, Agnelli su questo ha sempre mantenuto una posizione politicamente fra virgolette più morbida, considerando che quando ha fatto la scelta della Lega non voleva entrare in urto con il ministro attuale dei trasporti,
vabbè.
È il leader del suo partito.
Però mi ricordo che quando in quella conferenza ai Palazzo Grandi, in Sala dei Grandi in provincia, Ghinelli disse: se si deve fare non Arezzo, Arezzo perderebbe tante cose, è meglio non fare nulla. E l'Agnelli disse: no, fermo, io non sono, no, prima di non fare nulla facciamola.
Sì, sì, sì.
Va bene, insomma abbiamo capito. Qui Tiezzi io non è la prima volta che vedo questa, Agnelli e Tiezzi.
Senti, io non ho letto il pezzo penso che si alluda all'ex presidente dei commercialisti?
Penso, ma non era. Questo l'ho visto questa mattina così, però si era parlato sempre in alveo del centrodestra.
Semmai di Grazzini.
Di Grazzini, sì, che è stato anche qui, l'ha detto: io non ne so niente, però sono a disposizione qui, ha
certo,
detto. Quindi
certo, certo.
Grazzini e Comanducci.
Ecco, ecco, infatti mi hai letto nel pensiero: sei un paragnosta?
No, basta.
Però la variabile Comanducci è una variabile importante. Ecco. Qui la vedo direttamente legata prima a citavi Chierici, è chiaro che l'inventore della città del Natale,
sì,
poi Chierici è riuscito con grande intelligenza, devo dire, a migliorare già un prodotto che tirava
e a mantenerla
sì, sempre competitiva.
Sì, esatto.
Però non dimentichiamo, bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, e ovviamente l'inventore della città del Natale è stato Marcello Comanducci, che poi decise di lasciare il suo incarico, di lasciare la politica attiva, lasciare l'amministrazione. Io non so se dietro ci fossero dei dissapori con qualche altro membro, con lo stesso sindaco, con altri membri della
tua
giunta, non lo so.
Se sia anche mancato qualche saluto, sai.
Non lo so, questo francamente
non lo sapremo mai.
Non lo sapremo mai, però indubbiamente se circola il suo nome è un passaggio importante, anche se tutti dicono che nel centrodestra ci potrebbero essere dei problemi, considerando che lui ha un solido legame politico con l'ex vice sindaco.
Quindi prendi uno ma prendi
Gamulini.
Due.
E non lo so, questo se potrà essere una carta di vantaggio per lui. Però la carta Comanducci, io se fossi nel centrodestra, non la sottovaluterei.
Non la sottovaluteresti.
No.
Sono stati altri antinomi che però adesso sono un po' scomparsi, tipo quello di Merelli, mi pare se l'ha fatta.
Ma sai,
anche
Merelli è un ottimo tecnico, però non sarebbe un elemento di discontinuità, considerando che ha fatto parte della squadra di Ghinelli.
Passiamo al centro-sinistra, allora, perché qui la cosa...
Se Atene piange, spazza.
Ralli, porte aperte anche Donati. Questa è un'apertura che dal PD, onestamente, c'è stato l'altra sera qui Caneschi con l'assessore Sacchetti, insomma, su questa cosa qui. Donati viene sempre visto un po' come...
C'è un dato oggettivo, il PD deve fare i conti con Donati.
Ah, per forza.
Deve farci i conti perché intanto so che è stato chiesto a Donati: devi fare un endorsement per il centro-sinistra.
Donati vuole fare il sindaco.
Sì, però non capisco questa cosa per un semplice motivo. Donati per 5 anni ha fatto l'opposizione a Ghinelli, quindi non ha bisogno di avere delle patenti o delle carte di credito. Naturalmente se deve essere costruito un progetto politico, lo stendi, fai un accordo col centro-sinistra. Però Donati ci tiene a rimarcare la sua, fra virgolette, natura civica. Poi qualcuno potrà obiettare: ma come fa a essere civico Donati?
Mi sembra che faccia 3 liste Donati o 4, cioè
sì,
in appoggio suo.
Lui sta già lavorando. Io ho avuto modo di vedere quello che ha fatto un mese fa con l'iniziativa lì alla Casa Energia. Devo dire che propone delle iniziative molto interessanti, dove vedo per protagonista dei ragazzi che non si avvicinerebbero alla politica o perlomeno in senso tradizionale. Questo è importante perché si parla dell'Arezzo del futuro, di un Arezzo che deve affrontare problematiche importanti, considerando che il decremento abitativo è un problema per questa città
Però Donati c'ha un progresso col PD, è stato onorevole del PD e poi con Ralli probabilmente c'è stato qualcosa, sai. Quando era deputato ci fu un qualcosa che insomma ha creato un po' una frattura.
Non lo so, perché Ralli per esempio appoggiò Donati alle primarie del PD 10 anni fa, quando... Però non penso...
Tu la vedresti insomma sta cosa? Io
secondo me il PD non deve scartare la carta Donati, anche perché lui è intenzionato a presentarsi. Finora i candidati ufficiali sono due, Donati da una parte e Menchetti,
sì, esatto,
il fuoriuscito dei 5 Stelle dell'altra. Quindi... E quindi io penso che non faccia marcia indietro.
C'è una parte del PD però che non vedrebbe male neanche Stefano Tenti.
Ma questo è anche questo un altro enigma da sciogliere.
Enigma?
Sì, sì, no, questo è proprio un vero enigma. Perché...
Lui l'ha detto, Stefano ha detto io sono disponibile.
Ma questo l'ha già detto da diverso tempo, e lui ha detto chiaramente, qualcuno gli ha obiettato il presunto conflitto di interessi, considerando il ruolo che ha Stefano Tenti in questa città. Però Stefano è una persona di grande entusiasmo, che sa di politica e è cresciuto.
Lui viene dalla Democrazia Cristiana.
Sì, lui è stato anche segretario provinciale dei Giovani Democristiani. Pensa, in quel direttivo provinciale c'era anche la persona che in questo momento ti sta parlando, quindi conosce molto bene certe dinamiche.
Anche a te ti vedremo da qualche parte.
No, assolutamente. No,
l'ho chiesto anche io l'altra sera.
Io sono il figlio della Prima Repubblica e quindi mi diverto a vedere quello che succede adesso e appartengo ormai all'archeologia della politica.
Quindi allora, tutto questo contesto, secondo te, tu hai detto centrodestra non ride e nemmeno centrosinistra?
Assolutamente. No, perché io mi auguro, nel senso, per il bene proprio anche della chiarezza politica, che entro il 1 febbraio, e non dovrà essere uno scherzo di carnevale, il centrosinistra...
Uno scherzo di carnevale?
No, e mi auguro che non sia uno scherzo di carnevale, però mi auguro che il centrosinistra sciolga tutte le riserve e con una convention presenti il candidato sindaco, perché poi non si improvvisa un candidato sindaco dalla sera alla mattina, ma devi preparare questa candidatura con una squadra ben definita. Scartata l'ipotesi delle primarie, e secondo me è un grande errore, perché con le primarie potevi indicare dei nomi, fare un dibattito e poi magari fare l'accordo dicendo chi perde entra nella squadra del vincitore, proprio per far sì che il progetto possa andare avanti.
Sì, ti confermo che Roberto Tezzi era il presidente dell'Ordine Commercialisti in quota Fratelli d'Italia.
Sì, lui vanta un'esperienza politico-sociale, perché è stato presidente provinciale del Movimento Cristiano dei Lavoratori.
Tu Ralli ce lo vedresti un'altra volta? Lui disse dopo l'ultima volta assolutamente ne voglio
sapere. No, Ralli ormai... Su questo aspetto qui no.
Va bene. Senti,
poi
so che c'è da fare, ma...
Ha un ruolo politico molto delicato, perché lui è segretario cittadino del Partito Democratico, dovrà in pratica tirare le file e le somme e quindi ha un compito non facile.
Anche il segretario provinciale mi sembra che abbia un compito non facile. Barbara Croci, che tra l'altro è arrivata quarta come...
Ma io non so francamente quale sia il presente e il futuro politico di Barbara Croci, considerando dopo quello che è successo anche alle elezioni. Secondo me
lei era per il listino bloccato. Senza listino bloccato.
Ma no, infatti, cioè, se oggi il PD piange la mancanza di un consigliere regionale grazie alle scelte che ha imposto la segreteria regionale con listino bloccato. Se non ci fosse stato, avrebbe avuto una possibilità. Cioè,
secondo te Ruscelli sarebbe riuscito a fare diversamente?
Ruscelli?
Sì, Francesco Ruscelli era il primo, era prima di lei, c'era cioè come
segretario
provinciale.
Sicuramente Ruscelli ha una duttilità politica e anche una preparazione politica ben più radicata di quella di Barbara. Barbara purtroppo si è fatta travolgere da eventi che l'hanno vista sempre una posizione di estrema debolezza, e anche lei è stata considerata troppo schiacciata sulle posizioni di Vincenzo Ceccarelli.
Vincenzo Ceccarelli non ne abbiamo parlato, ma sul PD sindaco?
No.
Eppure c'è ora un evento, mi sembra che
hanno
fatto quel Vincenzo, tipo cartone animato che in realtà è una grafica.
Vincenzo è una persona che ha una grande esperienza politica può avere il ruolo di arbitro, di regista della situazione, però anche lui ormai secondo me deve avere una collocazione diversa, deve trovare una collocazione diversa, e penso che il PD e Gianni stesso gliela troveranno, perché un politico della sua esperienza è giusto che...
Sai che mi sembra che si sia un po' non arrabbiato, perché Vincenzo non si arrabbia, però era stato già definito come un candidato da qualche testata e hanno dovuto dire no, è uno di quelli che si pensa.
Ma su questo penso che ha fatto bene ad arrabbiarsi, perché del resto lui
non ha detto
il suo nome poteva essere speso, però non era il candidato.
Non era il candidato, esatto.
Vedo che insomma nel centro-sinistra
è volata una grafica con quattro figure,
la
lo sai,
confusione insomma. Regna sovrana in questo
va bene.
O più che la confusione, l'incertezza regna sovrana.
Va bene. Allora, so che hai fretta, anzi ti ho fatto un po' sforare, ti mando via subito perché non vorrei che venisse la neve dove vai te, dopo c'è
le strade sono
un po' particolari. Ti voglio chiedere una cosa, l'altra sera è venuto qui da me, abbiamo fatto questa puntata per confronto tra l'assessore Sacchetti e il Alessandro Caneschi sui lavori pubblici.
Ecco, allora guarda, ti dico solo una cosa.
Ecco, adesso,
a me adesso sta principalmente a cuore solo il futuro e il presente di un tratto di strada.
Qual è questo tratto?
Che collega Pia Varanco a Palazzo del Pero.
Pia Varanco a Palazzo del Pero.
È la vecchia strada 73 statale. Che
ormai se ne è dimenticata quella.
No, non è più di pertinenza ANAS del comune.
Sì.
Grazie a Tiziana Nisini, il governo ha stanziato 150.000 euro per il ripristino di quel tratto di strada. Ci sono già dei muretti che stanno crollando.
Era quello dove la casa era andata giù.
Io mi auguro che qualcuno intervenga, visto che i soldi ci sono, proprio per mettere in sicurezza quei 7 chilometri che appartengono alla parte orientale del comune di Arezzo. Ci sono, sì, è vero, 200 persone, quindi lo 0,02% della popolazione aretina, però tutti hanno la stessa dignità. E soprattutto quel tratto di strada è fondamentale quando... nella grande strada, quella nuova, c'è sempre o succede un incidente per motivi futili, viene
si
chiuso
esce a Palazzo del
Pero. Quel tratto di strada è sussidiario alla strada di grande comunicazione. Allora è bene che, per ragioni anche di sicurezza, quel segmento d'asfalto poco e ben abbastanza dissestato venga mantenuto e venga tutelato.
Gigi, tu hai detto ci sono i soldi, chi li deve spendere?
Il comune.
Ma se ci sono i soldi...
Però adesso non fanno parte del piano di ristrutturazione delle strade che stiamo vedendo adesso. Questi sono soldi che ha dato direttamente il governo grazie ad un interessamento con il ministro Salvini della senatrice Tiziana Nisini, che è riuscita a far avere questi soldi addirittura nel decreto mille proroghe. Ci sono. Però il comune...
Mille proroghe mi sembra sia... Quant'è? È di ora questo
decreto? Di sei mesi fa. E quindi mi auguro che questi soldi vengano spesi.
Cioè ci sono i soldi non...
E devono essere spesi solo per quel tratto di strada. Quindi...
Chi dobbiamo sensibilizzare, Gigi?
Il comune è l'assessore Casi.
Che l'assessore Casi. Glielo diciamo subito. Che dici te? Siamo andati là nei certi... Ti soddisfano? Non sei un personaggio di istituzione, un consigliere di minoranza, ma sai che dicono quando fanno un'interrogazione... Sono soddisfatto, non sono soddisfatto, sono parzialmente soddisfatto. I giardini del Porcimai
Porcimai mi piace. Porcimai
io ormai
mi piace.
Li chiamo così.
Sì, del Porcimai.
Ti soddisfano quei lavori, insomma.
Ma da quello che sto vedendo, francamente, non è che mi piacciono molto, però voglio esprimere un giudizio a lavori ultimati.
Ecco. Quelli del Poggio del Sole, lasciateli fermi.
È quello veramente.
Cantiere.
Senti,
che non...
no, su Poggio del Sole c'è una cosa che francamente mi fa arrabbiare.
Hai visto i nostri servizi?
L'ho visto, è interessante quello che avete detto, però devo dire c'è il dito nella piaga, inizia appena comincia quella strada quando si va verso Poggio del Sole, cioè vedere che in mezzo a Arezzo bisogna fare la Parigi Dakar oppure il giro delle Fiandre o la Parigi Roubaix, francamente lo ritengo inconcepibile. Ora non mi venga a dire che ci sono i comitati, i verdi.
No, dice c'è il muro, dai, Casi ha detto c'è il muro.
La situazione è insostenibile ed è pericolosa anche per chi va a piedi.
Sì, è vero, la strada è sconnessa per via delle radici degli alberi.
Te lo dice uno che 10-15 anni fa c'è caduto e si è rotto un gomito per andare a lavorare per colpa proprio di quelle radici.
E da allora la situazione è peggiorata.
No, è veramente, guarda, adesso lavorando, cioè non lavorando più, ormai sono in pensione, però lavoravo in una zona differente, però prima in centro ci passavo spesso lì e devo dire che la situazione è veramente peggiorata. In quei 100 metri che da inizio di via Fraguittone fino all'altezza del Genio Civile. È veramente una cosa vergognosa che non venga fatto niente solo per il timore di qualche comitato.
Domanda specifica l'assessore Casi, che abbiamo portato lì per fare la verifica di quel cantiere, che non c'è più un cantiere, non c'è tre paletti e non c'è più niente, lui ha detto che siccome le radici degli alberi si portano solamente nel lato della strada perché di là c'è il muro, la situazione è abbastanza particolare. Dice, hanno fatto fare dei carotaggi per capire come fare. Io infatti una volta ce l'ho visto un camion fare i carotaggi, però da lì ho detto scusate, hanno fatto un intervento nel parcheggio dell'Eden, hanno fatto tutta una soletta bella. Dico, non si potrebbe fare quello
l'ha fatto l'ATAM.
323 mila euro completi, ha fatto tutto. Ecco, no, 75 giorni ha fatto tutto. Vabbè. No, dice, in quell'intervento lì dice bisognerebbe alzare troppo la strada, non si può fare. Questa è la risposta dell'assessore Casi.
Però una soluzione va trovata. Io non sono un tecnico si affidino, oppure guarda, perché a questo punto è giusta, secondo me, anche una soluzione radicale, la eradicazione degli stessi alberi che tanto sono inutili. Il pino marittimo è un albero inutile perché
pericoloso da una parte,
pericoloso, crea effetti collaterali dannosi con tutti i pini, i frutti che vanno a intasare le
capito, ma dopo lì te lo immagini, hai visto Saione con le piante, ora ha torto ragione, dopo nascono i comitati.
Fai un piano, su questo devo dire che Gamurrini aveva più attributi, è andato anche contro, però almeno l'ha sostituite con altri alberi.
Però gli si è meritato l'appellativo assessore motosega,
va bene, ma quando la motosega ci vuole e lì veramente è lì più che motosega è motosega radice, perché veramente
è vero, lì è molto pericoloso.
Ripeto, anche per chi va a piedi.
Sì, sono d'accordo.
E scusa, e allora non dimentichiamo, considerando le persone con disabilità, visto che Arezzo ha approvato il PUMS, si chiamava, Piano per la Mobilità Sostenibile, anche per le persone con disabilità, lì una persona disabile non può andare.
Però mi ci tiri. Allora se vai ai Giardini del Porcinai, dove c'è Porcinai, ora lo chiamate dove c'è gli attraversamenti pedonali con le strisce, mi hanno fatto notare i consiglieri PD quando ho fatto il giro, che c'è lo scalino non c'è
è un
errore di progetto,
qualcuno si è dimenticato che adesso ha provato il PUMS.
Sì, l'ha fatto notare. Va bene Gigi, è stato un piacere, te bisogna che torni più spesso, perché il problema Arezzo ci sono tanti, mi piacerebbe
hanno fatto ogni tanto, allora senti, non ho un cavolo da fare,
ascolta, io mi faccio portavoce presso l'assessore Casi di sapere quanti sono, hai detto
150.000.
Allora, voglio per curiosità glielo chiedo,
lo sa allora.
Vabbè, ma chiediamoglielo, no?
Casi.
Ricordando, scusa, ma Casi, che ci vuole a fare questa cosa? Cioè, i soldi si piange sempre che non c'è soldi.
No, tra l'altro, voglio dire, possono farlo anche con licitazione diretta, considerando che l'importo. Ma poi non c'è
poi
bisogno.
Poi l'ha mandato i Lanisini, Casi, del
no,
tuo stesso partito.
Non c'è bisogno nemmeno, voglio dire, di un progetto, non è che devo riasfaltare tutti quei 6 chilometri. Tratto sono dei tratti minimali, ma lì l'importante sono i muretti, sono tutti muretti di sostegno fatti a inizio Novecento, muretti a secco, e oggi col fatto le piogge stanno diventando e uno addirittura adesso sta perdendo veramente i pezzi, e lì i pochi abitanti della zona temono che ci sia una nuova frana e riblocchi ogni cosa. Non dimentichiamo, prima non l'ho detto, ma quel tratto di strada serve anche al TPL, al traffico pubblico locale.
È vero,
e quando corrono quella casa, molte persone che usufruivano dei trasporti pubblici non potevano più andare o a lavorare o prendere la macchina. Magari chi lavorava a San Sepolcro, va a scuola a San Sepolcro, doveva andare a Palazzo del Pero e fare tutto il giro
Chissà che non si faccia come la SS3 Tiberina, ti ricordi? Quando si videro il puletto, dice passiamo di là.
Ma nel suo piccolo è la stessa situazione.
Vabbè. Allora io ringrazio il collega Gigi Alberti, ma no, chiamarti collega è troppo, te sei il direttore di pensione. Sì, però giornalista da una vita, devo dire, una voce veramente importante della nostra cultura giornalistica, è stato veramente un piacere e ci ritroviamo più
avanti. E forza Renzo.
E la Juve dove la metti?
La Juve se ne parla la prossima settimana.
Ciao Gigi, grazie, ciao.
Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
E eccoci qua dopo aver salutato Gigi Alberti, con il quale abbiamo avuto una chiacchierata, abbiamo fatto una chiacchierata sui vari temi, dalla politica regionale, dalla nuova giunta regionale, a quelle che saranno i prossimi candidati, o così ipotetici o meno, della nostra competizione per il comune, che avverrà nella primavera del 2026. Vedremo un po', noi nel frattempo vi lascio al notiziario di Aria e poi torneremo qui per concludere con la rassegna estera, che normalmente appunto la domenica mattina facciamo. A tra poco.